Sede della Sapienza, prega per noi. Benvenuti a tutti a questo decimo sabato della nostra catena dei sabati dedicata alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria, tema del Sinodo dei Vescovi appena concluso in ottobre, per poter approfondire ancora di più la figura della Vergine attraverso la parola di Dio. Oggi tiene la lezione Padre Luca di Girolamo, dei Servi di Maria, professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, sul tema, appunto, la parola, luogo privilegiato dell'esperienza mariana di Dio. Il padre Luca di Girolamo insegna teologia fondamentale e teologia dommatica al Marianum di Roma. E gli ha prodotto moltissimi articoli, ultimo quello che è apparso sul primo volume della Storia della Mariologia con le edizioni Città Nuova. Adesso, appena apparso, ed ha partecipato a diversi congressi ed è sempre attento a tutte le manifestazioni e possiamo dire le ricerche in atto, specialmente in teologia fondamentale, dove ha la sua specialità. Oggi, dunque, egli ci parla della parola di Dio, fondamento assoluto, e della teologia e del nostro rapporto col mondo e con l'uomo. Lo ringraziamo di aver accettato. Ci ha preparato già da tempo questa lezione, l'ha molto pensata, meditata e ci propone anche il testo per poterla meglio seguire. Lo ringraziamo e auguriamo a tutti un buon ascolto, anche a quanti si porranno in ascolto, della lezione mariana tramite Radio Mater. Grazie Padre Luca, a te la parola.
Allora è diventato un po' ogni anno, ritorno quasi puntualmente, forse ho saltato un anno soltanto, a parlare un po' di problemi relativi alla Madre del Signore e della teologia in linea generale. La parola luogo privilegiato dell'esperienza mariana di Dio è una riflessione che vuole appunto evidenziare un altro modo di vedere un tema particolarmente sfruttato, quello appunto dei rapporti che ci sono tra la parola di Dio e la Vergine Maria. E potremmo dire che gran parte della produzione teologica, delle conferenze che ci sono, ha guardato giustamente a quello che è il rapporto di tipo uditivo, di ascolto, basandosi sul noto e importantissimo, vitale, potremmo dire, evento dell'incarnazione. Tuttavia, questo evento non è soltanto l'unico punto di vista, anche se appare quello più immediato, in certo senso alla base di tutti i successivi sviluppi, proprio in ordine a quella che è l'esemplarità, la singolarità di condotta e di essere della Vergine Santa. E in questo nostro incontro vedremo la parola di Dio, considereremo la parola di Dio intesa come luogo, ambito nel quale si viene a collocare l'esistenza della Madre del Signore. Distingueremo allora tra parola e scrittura, poi considereremo la parola come luogo, come spazio, e quindi parleremo appunto di questa esperienza mariana di Dio all'interno della parola. Primo punto, parola di Dio e Sacra Scrittura. Sono due elementi che si vengono ad affiancare, ma non sono la stessa cosa. E cominciamo la nostra riflessione rievocando un'immagine molto comune, quella del ponte. Noi sappiamo che cosa è un ponte, a tutti sarà capitato di attraversarlo e tutti sappiamo che cosa esso sia. Un ponte è una struttura in ferro oppure in muratura, talvolta anche di legno, che serve a congiungere, a tenere unite due sponde, due lati, molto spesso diversi, di un luogo o di una città. Un esempio tipico è, per esempio, i ponti che collegano una città dell'Europa orientale, la città di Budapest. Budapest è, nello stesso nome suo, divisa in due parti, Buda la parte più antica e Pest la parte più moderna. Ecco, ci sono molti ponti che uniscono questa città divisa in due parti completamente differenti. Però il ponte è anche un particolare concetto, oppure una parola che noi utilizziamo per avvicinare, ad esempio, due campi del sapere molto diversi tra loro. Uno di questi concetti di cui noi ci serviamo, concetti ponte, di cui noi ci serviamo senza quasi più accorgercene, è appunto quello di parola. Questo termine, proprio perché lega due diversità, viene detto con una parola un po' difficile che mi affretto subito a spiegare, analogico, cioè possiede una vicinanza e una differenza con quello che si vuole esprimere, su quello che vuole dire. La parola è quella che si scambiano gli uomini, ma la parola è anche quella che Dio rivolge all'uomo. Vedete, sotto un unico termine, due cose completamente diverse. Una parola detta, una parola di Dio detta, pronunciata, e parola di Dio fatta persona. Tutto questo non è un'invenzione. Se noi andiamo a prendere la lettera agli Ebrei, proprio all'inizio ci parla di un'attività di Dio, che ha parlato nei tempi antichi per mezzo dei profeti e ora parla attraverso Cristo. All'interno di questa attività ecco che il termine parola tiene uniti il progetto di Dio, la rivelazione, e la sua fissazione su carta, che è appunto la scrittura. Ma la differenza rimane. La scrittura è parola di Dio, ma questa parola di Dio non si esaurisce nella Sacra Scrittura. La parola di Dio, intesa appunto come rivelazione, come piano di salvezza, eccede, supera il libro e raggiunge l'uomo per strade a lui ignote, conosciute da Dio, e per questo il suo disegno si mostra davvero grande. Del resto, noi troviamo una spiegazione di quanto vi sto dicendo proprio nella parte finale del Vangelo di Giovanni. Scrive Giovanni al capitolo 21, vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Con questa rivelazione, con questa azione di Dio verso l'uomo, verso il cosmo, ecco che ci viene illustrata la distanza tra il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. Stiamo attenti, mistero proprio inteso come realtà concreta. Non è un mistero come può essere quello di un racconto giallo, un poliziesco, eccetera, no? Mistero indica proprio questo, una realtà concreta che a poco si viene a sviluppare, si viene ad evidenziare. Soltanto se Dio si rivela all'uomo, l'uomo può dire qualcosa di lui. Una parola quindi onnipotente, una parola efficace, una parola eterna, una parola creatrice, una parola che si fa discorso umano, parola umana. E si fa parola umana nel Cristo che a sua volta illumina l'uomo e gli fa conoscere qualcosa del Padre, nei termini dell'amore e del dono. Però Cristo, questo è importante, che è la parola massima di rivelazione, di redenzione, che si rende comprensibile proprio perché è umana, non è il solo ad operare. Egli è sempre colmo, pieno, colui che dona lo Spirito del Padre. Ed è significativo in merito quel quadro che ci viene descritto nel quarto capitolo dell'Evangelista Luca. Entrato nella sinagoga di Nazareth, ecco che Gesù legge un testo e lo spiega. Il Figlio di Dio, guidato dallo Spirito, dopo la permanenza nel deserto, lo Spirito Santo spinge Gesù nel deserto, tentazioni, poi rientra a Nazareth dove era stato allevato e proclama questa legge e spiega un testo dell'Antico Testamento. Isaia 61, la presenza dello Spirito sul servo, un servo che è capace di ricomposizione. Questa presenza dello Spirito si compie nello stesso Gesù. In lui, come nell'antico profeta e nello scritto di Isaia, lo Spirito agisce. Cioè l'amore di Dio feconda, realizza e accresce l'opera dell'uomo. Attraverso questo Spirito, che è il cuore dell'azione benefica di Dio, la rivelazione appunto che parte dalla creazione, ecco, questo Spirito Santo si dispiega nell'universo e si dispiega sull'uomo, portandolo a potenziamento, portandolo ad un perfezionamento, animandolo. Tutto questo ha un suo risvolto all'interno della Sacra Scrittura, dove l'eco della parola creatrice, redentrice, si fissa su carta. La parola di Dio è ispirata per volere libero e gratuito, cioè amoroso, disinteressato, di Dio che agisce elevando l'uomo a collaborare. Ecco allora che la rivelazione non è qualcosa soltanto comunicativo, ma è qualcosa di coinvolgente. Chiama l'uomo e lo rende partecipe di quello che è il progetto di Dio. L'ispirazione quindi è un evento di rivelazione in cui, ci viene ricordato dal Concilio, Dio sceglie alcuni uomini, si serve nel loro possesso delle facoltà e capacità proprio perché agendo egli in essi e per loro mezzo scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. È una chiamata. Attraverso la rivelazione Dio chiama l'uomo, lo rende partecipe e lo induce in modo amoroso a fissare su carta quelle che sono i segreti del suo piano di salvezza. Ma c'è qualcosa di molto importante, una scelta, non una sostituzione. Dio non si sostituisce all'uomo nel tracciare quella che è la sua testimonianza scritta. E questa testimonianza è un frutto di una particolare collaborazione, un particolare rapporto tra l'uomo e Dio. E addirittura sempre nella Dei Verbum, il grande documento sulla rivelazione, ci viene detto che lo Spirito Santo è garante di questo rapporto tra Dio e l'uomo. Al numero 12 ci viene presentato il modo con il quale interpretare la Sacra Scrittura. Sacra Scrittura che deve essere letta, interpretata e portata avanti attraverso quello spirito nel quale è stata scritta da uomini appartenenti ad epoche diverse. La rivelazione continua. Si tratta di un elemento da non sottovalutare e genera tre aspetti che illustrano ancora di più quello che è il rapporto tra l'uomo e Dio. Il primo è questo. Nella Sacra Scrittura noi troviamo già una teologia, cioè un discorso umano su Dio, che proprio per la forza, per l'incidenza dello Spirito Santo, diventa normativo, cioè guida tutta quella che è la nostra fede, la fede della Chiesa, la fede di coloro che vogliono aderire al Cristo, vogliono aderire a questo messaggio. Un secondo elemento importante, la Sacra Scrittura si sviluppa nel contesto, nell'ambito di incontri tra Dio e l'uomo. Un uomo desideroso di risposte alle domande più urgenti della sua esistenza. E questo è importante, lo ritroviamo soprattutto nei libri della Sapienza, dove la rivelazione viene fuori attraverso l'elevazione, l'incremento di particolari esperienze che l'uomo fa e che Dio prende e porta come normative. Terzo elemento da non sottovalutare, la Scrittura è una sintesi illuminata ed ispirata di diverse culture. Abbiamo quindi una rivelazione, una parola che in tanti modi si dispiega e che si rivolge come progetto globale e salvifico a quell'uomo che, come recita il Salmo 8, Dio ha collocato al vertice della creazione, a sua immagine e somiglianza, capace di accostarsi al mistero che lo ha formato, che lo ha forgiato. Entrano allora qui in gioco due elementi importanti: la presenza di Dio nell'uomo e la capacità che l'uomo ha di poter rispondere e legarsi sempre più a Dio. Sta all'uomo quindi progredire in questo sentiero in modo libero. Può conservare oppure può offuscare questo legame. Dio non ci crea con la chiavetta dietro la schiena come dei robot, lascia libero il campo. Ed ecco allora l'importanza anche di questa libertà e accanto ad essa la responsabilità dell'uomo positivamente e negativamente. Tutto l'insieme dei suoi atteggiamenti, dei suoi comportamenti però non sfugge al dominio di Dio. E qui dominio da intendersi non come si vorrebbe credere in modo superficiale ad un oppressione, quanto piuttosto a un tempo, un'apertura da parte di Dio verso l'uomo, anche se questi è ribelle. Egli offre all'uomo un tempo per riflettere, per cambiare strada, se si trova in difficoltà, in stato di peccato, oppure se è fedele di perfezionare e portare avanti quella che è la propria esistenza. In sostanza, Dio ci è vicino per diffondere in parole e opere quanto noi abbiamo ricevuto. Il tempo, questa dimensione così sfuggente per l'uomo, diventa il luogo entro il quale Dio si manifesta. Viviamo il tempo di Cristo, è il momento favorevole della nostra salvezza. In questo tempo noi vediamo il formarsi appunto degli scritti del Nuovo Testamento, dopo quelli dell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento dove in molti modi, passando e beneficando, Gesù sottolinea la vicinanza di Dio all'uomo. Attraverso le sue parabole, in modo particolare quelle contenute nel quindicesimo capitolo dell'Evangelista Luca, le parabole della misericordia, l'amore di Dio colma la distanza che c'è tra Lui come creatore e la creatura, soprattutto in quei momenti in cui la fragilità, l'errore, il peccato tendono a prevalere. Si tratta quindi di un evento dove parola e azione sono congiunti e manifestano la bontà di Dio. La parola di Dio quindi nel suo ampio significato di rivelazione, piano di Dio che supera la parola scritta, si viene a costituire come luogo, ambito, nel quale l'uomo e il mondo sono inseriti e trovano la loro ragion d'essere e il loro significato ultimo. In una opera fondamentale di tutte quelle che lui ha fatto, Sant'Agostino scrive, appunto nella Città di Dio, l'opera appunto La Città di Dio, alludendo a Cristo, alcune parole molto interessanti. Scrive Sant'Agostino, siamo verso la fine del trattato sulla Città di Dio. Dio non cerca per sé un uomo come se non sappia dove si trova, ma parla da uomo mediante un uomo perché ci cerca così parlando. È interessante, sa dove cercare e lo cerca nell'ambito umano. E questo è importante proprio perché alla base abbiamo l'incarnazione, già possiamo vedere all'orizzonte questa incarnazione. Ma un grande e più grande testimone chiaramente rispetto a Sant'Agostino noi troviamo, e quest'anno ne celebriamo appunto l'anniversario della nascita, San Paolo. San Paolo ci aiuta a comprendere meglio questo collegamento tra noi e Dio. Nei suoi scritti San Paolo usa spesso due espressioni. Noi in Cristo, ad esempio nella seconda lettera ai Corinzi 5:17, e un'altra frase, Cristo in noi. Mettendo insieme queste due formule, questi due modi di esprimersi, ecco che esse ci indicano un'appartenenza dell'uomo a Dio e la sua collocazione in uno spazio specifico. E questo spazio è appunto la realtà misteriosa del piano di Dio. Presi insieme questi costitutivi, appartenenza e collocazione, sono alla base di quella che è una trasfigurazione. Noi siamo orientati verso un regno che chiaramente ci è stato promesso e del quale noi già vediamo all'orizzonte, riprendendo gli scritti sacri, la sua consistenza. Questi costitutivi, appartenenza e collocazione, sono alla base appunto di una trasfigurazione, vi dicevo, che un'unica cosa con la rivelazione, che continua ad essere luogo di origine dell'uomo, ma anche luogo di incontro con Dio nel quale l'uomo vive e agisce. Una parola che ha una doppia finalità, la parola di Dio intesa appunto come rivelazione, quella diretta, costituita appunto dalla salvezza, e quella indiretta, costituita invece da un graduale perfezionamento dell'uomo, quello che è il perfezionare la vocazione alla quale noi siamo stati chiamati. Al termine del numero 11 ancora della Dei Verbum, ecco che il Concilio ci dice un'altra cosa. I libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente, senza errore, la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle Sacre Scritture. Vedete, abbiamo la diversità. La verità di Dio e le Sacre Scritture. C'è questo collegamento. Pertanto, ogni scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato in ogni opera buona. Al vertice abbiamo la salvezza, è la finalità immediata, principale. Ma a questa salvezza si accompagna un'opera di santificazione, affinché l'uomo di Dio sia perfetto. E perfetto, noi quando adoperiamo questo aggettivo indichiamo subito lo stato finale. Perfetto significa concluso completamente, quindi indica un itinerario. Ecco allora che salvezza e perfezionamento rappresentano la realizzazione dell'uomo, una realizzazione vera. Perché? Perché attinge a quella verità che è propria di Dio, che Egli pone a disposizione dell'uomo non soltanto come un qualcosa, come un quid, come un qualcosa di indeterminato, ma come luogo entro il quale è possibile trovare risposte significative per la nostra esistenza. Questa parola di Dio, considerata nella sua totalità, appunto parola scritta, ma anche parola rivelata, piano della salvezza, ha un doppio aspetto. Il primo è di natura comunicativa, è una parola che comunica, parola che dice. Il secondo è di natura attiva, è indice di una parola che opera e che crea. Una parola, insomma, che anche nel momento in cui è presente si crea uno spazio, un tempo per potersi affermare, tanto come donatrice di senso, di significato, quanto apportatrice di un mutamento. E questo noi lo vediamo in modo particolare nell'incarnazione e ancor prima nella creazione. Creazione, Genesi 1 e 2, incarnazione, Luca 1, 26, 38. Agli inizi della nostra storia abbiamo un Dio creatore di un cosmo e di un uomo che vuole portare alla piena comunione con Lui. Questo, i due racconti della creazione sono quelli che ci aiutano a capire il progetto iniziale e finale di Dio. Successivamente troviamo l'ingresso di colui che è compimento di quest'opera, Gesù, vero Dio e vero uomo. Abbiamo quindi una forte corrispondenza tra creazione e incarnazione. E Gesù, nella sua umanità, nella sua divinità, ne rappresenta il luogo di raccordo. Tanto come il nuovo Adamo, così come ce lo ricorda ancora San Paolo, recuperando l'antico Adamo peccatore, Gesù ci porta una grazia che sovrabbonda, ma anche come alfa e omega di tutta la creazione. E qui abbiamo tutti i vari passi dell'Apocalisse, almeno per tre volte viene ripetuto. Il discorso però si precisa ancor più nella pienezza dei tempi, riprendendo quella frase che è contenuta nella lettera ai Galati. Una pienezza importante, un'espressione forte che viene anche che è presente anche nell'Evangelista Giovanni. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, e pienezza chiaramente non è qualcosa soltanto cronologico, non è soltanto qualcosa misurabile per l'uomo, quanto piuttosto è pienezza qualitativa, pienezza che si collega con la salvezza che da sempre Dio vuole per l'uomo e che è stata prefigurata e anticipata nell'Antico Testamento. Tante figure, tanti episodi che poi trovano il loro culmine nel Nuovo Testamento. Parola quindi provvidente, parola rivelatrice di un assoluto, questa frase, questa parola così forte con la quale si tende a identificare Dio, questo assoluto che nella persona di Gesù però entra nel relativo, cioè entra nel limite, nella nostra carne, nella nostra limitatezza, per portare qualcosa, portare anzitutto un triplice significato. È un evento di salvezza che muta, che cambia l'umanità, cambia il cosmo. È un messaggio di amore che provoca l'umanità e il cosmo ed è al fine uno spazio vitale nel quale l'uomo e il cosmo sono inseriti. Il mondo, il tempo e l'uomo sono nelle mani del Signore e ce lo ricorda Gesù con valenza universale, con un significato universale nel 10° capitolo di Giovanni, nella raffigurazione del pastore. E se è vero che il mondo e i cieli manifestano la gloria di Dio, Salmo 19, è altrettanto vero che essi trovano il loro fondamento nella stessa gloria resa visibile dall'uomo Gesù che riconcilia l'uomo con Dio. Quindi abbiamo questo progetto grande, un progetto che realmente è gloria, è potenza, che diventa, come ci ricorda anche Baldassare, diventa realmente una realtà concreta nella persona di Cristo. Il Cristo realmente è tempio che in sé, sopra di sé, contiene la gloria di Dio come il tabernacolo e come l'edificio di Salomone. Quindi un tempio di Dio appare il mondo, appare l'uomo stesso, che di questo mondo rappresenta la sintesi. Non è un'invenzione del cristianesimo che l'uomo è un microcosmo, è qualcosa di cui gli antichi pensatori hanno avuto subito la percezione. L'uomo sintesi dell'universo. E Cristo è sintesi di un nuovo universo, quell'universo in cui non c'è il male, in cui non trova posto la disarmonia. Tempio animato dallo Spirito e in modo analogo è tale l'uomo. L'uomo e l'umanità. E di questa umanità è parte integrante, ecco la madre del Signore. Ecco qui entra nella sua presenza iniziale, quando compare all'interno del Vangelo e quando è inserita nel tempo a confronto con quello che succede al figlio, gli eventi relativi alla vita del figlio. Entriamo allora in questo discorso di Maria, una Maria presenza stabilita dall'eternità. È qualcosa che ci viene sottolineato in modo forte nella definizione dell'Immacolata Concezione. Prima di parlare della privazione del peccato originale, ci viene detto qualcosa molto importante. Dio, ci dice Pio IX nella definizione, fin da principio, prima dei secoli, scelse e preordinò al suo figlio una madre nella quale si sarebbe incarnato e dalla quale poi, nella felice pienezza dei tempi, sarebbe nato. In queste parole ci viene ben evidenziata la singolarità della persona di Maria, cioè la sua relazione a Cristo, in un contesto dettato, segnato dalla provvidenza di Dio. Non parliamo ancora se Maria ha fatto o non ha fatto il peccato originale, quello lo sappiamo successivamente, ma quello che ci interessa è appunto questa provvidenza, questo spazio, questa realtà grande nella quale Maria è appunto inserita. Maria è colei che entra in una dimensione che è appunto quella della fedeltà di Dio alla sua opera, questa provvidenza. E proprio per questa provvidenza Dio stabilisce eventi e persone che facciano comprendere e rendano manifesta questo suo amore, questa fedeltà. E Maria ecco che si evidenzia subito. Maria è colei dalla quale si incarna Gesù appunto come figlio. Fedeltà quindi da parte di Dio. Ma qui sorge un interrogativo. Soltanto a Dio spetta questa fedeltà? Sant'Agostino ancora, nelle sue omelie, nei suoi sermoni, vede questa fedeltà, questo legame profondo, a partire non da Dio ma da Maria. E questo senza per questo sminuire, offuscare l'opera di Dio. Scrive Sant'Agostino: Maria è beata perché ascoltò la parola di Dio e la custodì. Custodì più nella mente la verità che nel grembo la carne. Cristo è verità, Cristo è carne. Cristo verità nella mente di Maria, Cristo carne nel grembo di Maria. Vale più quello che si porta nella mente di quello che si porta nel ventre. E ancora, un angelo porta l'annunzio, la Vergine crede e concepisce, la fede nel cuore e Cristo nel grembo. Stiamo attenti che non c'è una differenziazione. Nella mente e nel cuore sono le dimensioni costitutive dell'uomo. Quindi l'una e l'altra sono legate. Non c'è un rapporto di preferenza. Ma in entrambi queste due citazioni abbiamo in Maria una risposta animata da una grande fedeltà, una fedeltà analoga a quella che Dio mostra nei confronti della creazione. Analogia rispetta chiaramente quello che è il carattere creaturale di Maria, diversa da Dio creatore. Analogia significa proprio questo, un rapporto in cui c'è una somiglianza ma c'è anche una differenza. E insieme collegano fortemente i due elementi. Dio entra dall'eternità, Dio dall'eternità prevede Maria, successivamente ella entra nel tempo con la sua persona. Maria, a sua volta, nell'atto del credere, a essere il Cristo, e quindi Cristo compare. C'è un parallelismo molto interessante. Quindi vedete, siamo in una dimensione spaziale, siamo in una dimensione veramente di ambiti, di spazio proprio. La differenza permane, Dio è creatore e Maria è e resta creatura. Tutte e due però sono legati, sono uniti da un comune atteggiamento di fedeltà. E tutto accade prima che le due persone, Cristo e Maria, compaiano insieme sulla scena del mondo. Questo è in perfetta coerenza con quella che è la logica interna della creazione. Una creazione che si pone appunto come qualcosa che Dio ha in mente e successivamente evidenzia. Maria quindi, secondo punto sempre relativo a questo suo rapporto con Dio, Maria viene presentata, ci viene offerta in totale comunione con Dio, ma anche creatura gettata nel tempo e nel mondo. La fedeltà di Dio non è e non rimane una parola inascoltata, è una parola che entra nella storia, si modella all'interno della storia e provoca una risposta che ha potere di dare vita, che ha potere di realizzare e non di opprimere. Una risposta che si estende lungo tutta l'esistenza dell'uomo e continuamente lo provoca, come si può osservare nella scrittura in personaggi come Abramo, come Geremia, come Giobbe e tanti altri profeti. E su questa linea ecco che si colloca la Vergine Santa, il cui atto di fede nell'evento dell'incarnazione è solo l'inizio di un percorso non semplice. Un grande autore, un filosofo del XX secolo, non credente, ma rispettoso di quella che è la trascendenza, cioè di un discorso di tipo religioso, Heidegger, ci parlava di un uomo gettato nel mondo e nel tempo. L'uomo che viene inserito nel mondo e nel tempo e lì deve operare, deve portare avanti quella che è la propria realizzazione. E possiamo parafrasare, possiamo prendere come ispirazione quest'autore dicendo appunto che Maria si trova ad essere gettata, inserita in modo forte in uno spazio e in un tempo definiti dalla presenza del Figlio e vive in un cammino di continua conquista di autenticità. Maria diviene nel corso del tempo, noi possiamo pensare al cammino della fede, ma anche a una maturazione che è contrassegnata appunto dalla presenza del Figlio. Maria vive la sua autenticità costruendola sull'ascolto, sulla sequela di Gesù e la realizza in forza di un'azione in cui tutta la Trinità è coinvolta. Decisione eterna del Padre di dare a Cristo una madre, lo abbiamo sentito, e il Concilio ci parla addirittura di una compagna generosa, ma anche una creatura, e qui facciamo riferimento a quello che si diceva prima, una creatura plasmata e resa tempio di Dio dallo Spirito Santo. Quindi Maria vive in un punto di convergenza di due linee, rivestita di Cristo e tempio di Dio. Sono due categorie, due coordinate che ci provengono da San Paolo. Si riveste di Cristo, Romani 13,14, creatura nuova, Efesini 2,24 e tempio di Dio, Prima Corinzi 3,16. E per questo motivo Maria è in modo speciale in Cristo, inserita in Cristo e a sua volta Cristo è in lei. E tutto questo, ecco che noi lo vediamo, lo ascoltiamo nella celebrazione così festosa che Maria fa nel suo Magnificat. Nell'episodio della visitazione troviamo anche un'altra frase, beata colei che ha creduto, un'espressione felice proprio della parente Elisabetta, così ripetuta in modo forte da Giovanni Paolo II nella sua enciclica Redemptoris Mater. E appunto Maria ci presenta questa sua situazione. Alla conclusione del numero 14 della Redemptoris Mater, ecco che ci viene detto che Maria, per l'eterna volontà dell'Altissimo, si è trovata al centro di quelle inaccessibili vie e di quegli imperscrutabili segreti, imperscrutabili giudizi di Dio, vi si conforma nella penombra della fede, accettando pienamente, con cuore aperto, tutto quello che è disposto nel disegno divino. Vedete l'itinerario. In questa citazione abbiamo tre espressioni molto interessanti. Le inaccessibili vie, gli imperscrutabili giudizi propri di Dio, propri della rivelazione. Sono giudizi che appartengono a Dio, non all'uomo. Sono segreti di Dio. E un terzo elemento che bilancia la penombra della fede. La penombra è appunto la risposta dell'uomo, esposto tra tante difficoltà. Penombra che possiamo rileggere tanto come limite che l'uomo possiede e che gli vieta una conoscenza completa di Dio, ma anche per la stessa entità, per la stessa consistenza della rivelazione che si svela, si mostra e si nasconde. E questo lo vediamo anche nel comportamento di Gesù. Quando i discepoli, quando la folla lo mettono alle strette, vogliono una risposta, si va oltre. Il passo di Dio è sempre più grande di quello che è il passo dell'uomo. E di questo l'uomo ha esperienza, ma in un atteggiamento di fede rende sempre più coscienza che Dio è fedele alla sua opera e alla sua promessa, nonostante quelle che sono le storture della storia, quello che è il peccato, quelle che sono le difficoltà, i dolori che possono apparire nel corso dell'esistenza personale. Sono proprio l'esistenza dell'uomo e la storia della persona quelle che vengono ricomprese all'interno dello spazio entro il quale Dio si rivela. E in questo spazio Maria, al pari di ogni essere umano, muove i suoi passi in un orizzonte di comunione che, con il Signore, che senz'altro l'ha prescelta, l'ha resa singolare, l'ha resa dotata di ogni qualità particolare, ma che la rende partecipe prima di noi e per noi della sua gloria. Nel suo grande affresco sulla resurrezione di Cristo, ancora San Paolo, l'affresco della prima lettera ai Corinzi, San Paolo stabilisce delle priorità, prima Cristo, poi quelli che sono di Cristo. San Paolo ci fa capire che la parola creatrice, redentrice, è la stessa parola che fissa all'uomo le coordinate, i caratteri di una realizzazione vera. La rivelazione non soltanto ci indica quelle che sono le verità che sono via al cielo, ma ci mostra anche, attraverso la testimonianza della Scrittura e della fede della Chiesa all'interno della tradizione, come costruire la nostra vita su questa terra, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente che per volere di Dio sono stati formati per manifestare la sua grandezza. E questo senza dispensare la sua creatura da un cammino di notevoli difficoltà. Tutto questo è esperienza, esperienza di una pienezza, pienezza rappresentata da Cristo che è autore di un compimento che trasfigura, un compimento che cambia la dimensione dell'uomo. Questa è appunto l'esperienza che Dio permette all'uomo e che vede Maria il modello di attuazione. E arriviamo appunto all'ultima parte della nostra riflessione, l'esperienza mariana di Dio. E riprendiamo un momento la rivelazione. La rivelazione è questo evento di comunicazione, Dio si fa conoscere, ma in modo ancora più forte, un evento in cui si realizza un passaggio che Dio compie dalla sua dimensione infinita ad una dimensione finita, che è quella dell'uomo e del cosmo. Questo evento è un itinerario che si colloca alla base di ogni successivo sviluppo. Un passaggio che mostra anche un livello storico e religioso. L'antico popolo di Israele diviene chiesa in parallelismo con la parola che gradualmente si fa carne. Tutto questo ci viene sintetizzato dal legame profondo che c'è tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, particolarmente noto, come vi dicevo all'inizio, all'autore della lettera agli Ebrei. Dio ha parlato nei tempi antichi, oggi ci parla attraverso Cristo. E che noi riportiamo e riaccogliamo nella nostra professione di fede, nel credo, quando arrivati allo Spirito Santo, diciamo che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, ma ha parlato per mezzo dei profeti. E questo è interessante, perché nella nostra professione di fede affermiamo anche come la Scrittura non è soltanto un libro, non è soltanto carta scritta, ma è un evento, ed è interessante. C'è qualcosa di veramente grande, un'energia grande che sprigiona da quel testo. Una dimensione quindi importante, una dimensione che noi possiamo vedere all'interno della vicenda di Maria attraverso tre momenti che sono importanti proprio perché sono la sostanza stessa di tutta la rivelazione in cui Padre, Figlio e Spirito sono congiunti, sono legati, e tre eventi che rappresentano situazioni particolari della Vergine Santa: l'incarnazione, l'espropriazione e la glorificazione. L'incarnazione, abbiamo detto, incontro. Essenzialmente un incontro di due fedeltà, La fedeltà permanente di Dio è quella dell'uomo che, sebbene oscillante, vede sempre il posarsi dello sguardo benevolo di Dio su di lui. E questo incontro produce il concepimento di un corpo che Maria successivamente porta all'anziana parente Elisabetta. Ma questo corpo che si sta formando, il Cristo, è colui che, come ci dice l'Evangelista Giovanni, per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Questo ha implicanze e risvolti molto importanti, vitali per tutta la nostra umanità, un'umanità che trova veramente la sua luce nel Verbo incarnato. Ed è quanto appunto ci ricorda il Concilio Vaticano II nel numero 22 della Gaudium Spes. Però Giovanni Paolo II, sempre nella Redemptoris Mater, tutto questo bel discorso della Gaudium Spes lo volge al femminile. Scrive Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater al numero 4. Se infatti è vero che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, come proclama lo stesso Concilio, bisogna applicare tale principio in modo particolarissimo a quella eccezionale figlia della stirpe umana, a quella donna straordinaria che divenne madre di Cristo. Soltanto nel mistero di Cristo si chiarisce pienamente il suo mistero, così del resto, sin dall'inizio, ha cercato di leggerlo la Chiesa. Il mistero dell'incarnazione le ha permesso di penetrare e di chiarire sempre meglio il mistero della madre del Verbo incarnato. Questa è la citazione, appunto, di Giovanni Paolo II. Quindi tutto l'universo, tutto l'uomo, si rileggono e trovano la loro origine e il loro significato ultimo nell'incarnato che ha il potere di rinnovare tutte le cose. Maria, dopo l'annunzio, inizia ad avvertire la presenza, inizia l'itinerario, itinerario inteso proprio come esperienza, ma anche lei, come per ogni essere umano, si tratta di un'esperienza seconda rispetto ad un evento di fondo. Maria viene avvertita dal bambino, è già parte integrante di tutto un disegno di libertà divina che si colloca a fondamento di quella umana. Dio non costringe, anzi si espone al rifiuto dell'uomo nel momento in cui si dona. E questo è molto importante. Dio ha fiducia dell'uomo, non soltanto l'uomo prega Dio perché gli venga qualche cosa di buono, perché spera, ma Dio si fida dell'uomo, e questo è molto importante. Abbiamo quindi una inclusione, abbiamo una, possiamo dire con una parola un po' rozza, un incastro, una coincidenza, un avvicinamento forte. Dio si dona ponendo nell'uomo quella medesima capacità di offrirsi. Ed è qui appunto che si condensa la legge fondamentale di quello che è un discorso cristiano sull'uomo, di quella che è l'antropologia, il discorso sull'uomo in un'ottica cristiana. L'essere umano, la persona, si realizza veramente uscendo da sé, uscendo e abbracciando una logica di dono. Questa è parte integrante di quello che è il progetto della rivelazione e della creazione proprio di Dio, che pone l'uomo in grado di poter dialogare con Lui. Una capacità che l'uomo può anche rifiutare, ma che in ogni caso indica legame profondo tra l'uomo e Dio. Un legame che diventa il comandamento della carità sul quale noi saremo interrogati. E allora ecco che è importante quanto ci ricorda ancora un altro piccolo documento a carattere mariano, questa volta pubblicato dalla Congregazione dell'Educazione Cattolica. Per i discepoli del Signore, la Vergine è il grande simbolo dell'uomo che raggiunge le sue più intime aspirazioni della sua intelligenza, della sua volontà e del suo cuore, aprendosi per Cristo e nello Spirito alla trascendenza di Dio, in filiale dedizione di amore e radicandosi nella storia in operoso servizio ai fratelli. Anche qui è importante un discorso di libertà forte appunto quella che ci permette di optare, di scegliere sempre la verità e la verità di Dio, e questo si colloca in opposizione alle tante false libertà che rendono l'uomo prigioniero dei propri limiti. Libertà non è fare quello che voglio, perché nel momento in cui io faccio quello che voglio mi espongo al limite che sono, perché più di tanto non voglio e più di tanto non posso. Ed ecco allora che con la libertà l'uomo si realizza e con libertà Maria ci appare come modello di liberazione, che si dispiega nella valorizzazione della persona umana, nella sua capacità di fare relazioni, nella promozione della vita, nel potenziamento della dignità umana e cristiana. Maria quindi è collaboratrice dell'incarnazione, momento iniziale della ricostruzione dell'uomo, piegato ma non annullato da Satana. Maria è testimone di colui che visita dall'alto e che scende in ogni piega dell'essere umano. Quindi su questa base è possibile rileggere tutto l'evento dell'incarnazione. Secondo grande momento, l'espropriazione. Ora, espropriazione noi sappiamo che ha un significato tutt'altro che religioso. Espropriazione noi l'associamo sempre a un discorso di tipo economico, commerciale, togliere qualcosa di proprio, soprattutto se si tratta di campi, di terreni, di case, eccetera. Però può essere utilizzato anche in teologia. All'interno di questo elemento interpretativo esistenziale del dono e dell'offerta incontriamo questa situazione di espropriazione comune al figlio come alla madre. Gesù si offre completamente a partire dal suo legame e dalla sua obbedienza al Padre. Il Verbo è presso Dio ed è Dio, ci viene detto all'inizio del Vangelo di Giovanni. Ugualmente, sempre nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice che le opere che egli compie sono le opere del Padre. E tutto questo fino alla croce, dove il testamento del morente offre all'uomo il dono più prezioso, che è quello appunto della madre. Tutto questo chiaramente ci conduce ad un discorso di conformazione. Conformazione grande, conformazione soprattutto discreta. Discreta nelle parole e nelle opere proprio della Madre del Signore, un'umiltà profonda che permette al Figlio di manifestarsi, di fare quello che è necessario per la salvezza umana. Nello stesso tempo, proprio in questo atteggiamento di umiltà, ecco la grandezza della Vergine Santa. Ed è qualcosa che ci viene illustrato subito, la Chiesa stessa prende coscienza di questa grandissima umiltà a partire addirittura dal IV secolo, se non addirittura prima. In modo particolare Sant'Efrem, che appunto si sofferma a cantare in modo poetico questa generosità, questa sua generosità appunto della Vergine Santa. È colei che dona il suo figliolo e che non è gelosa che questo suo figlio sarà ad appannaggio, sarà dono per gli altri. E da ultimo la glorificazione. Glorificazione nella quale appunto la Vergine Santa è presente e soprattutto partecipa in modo completo alla risurrezione del Cristo. Condizione anticipata di quello che è la nostra condizione alla comunione trasfigurante con Dio. Paolo VI nel 1970 fece appunto questa solenne professione di fede e riprendendo alcuni spunti della bolla dell'Assunzione di Maria ricorda appunto come Maria, elevata in corpo e anima, è colei che anticipa la sorte futura di tutti i giusti. E molto importante una coscienza viva che la Chiesa ha avuto sin dagli inizi di questa singolare conclusione della vita di Maria. Maria è colei che realmente, in tono profetico, anche lei stessa canta nel suo Magnificat che tutte le generazioni chiameranno beata. La coscienza profonda della grandezza del Signore e del suo disegno è quindi comune a diversi livelli. Nella Chiesa, la Scrittura ispirata, la Madre del Signore, tutti elementi importanti che noi ritroviamo all'interno di questo evento grande che noi celebriamo come compimento di quella che è la nostra, il nostro destino. Nella Madre del Signore noi vediamo il punto culminante della nostra esistenza. E al termine di questo nostro discorso, che possiamo dire? È importante per noi riprendere attentamente questa parola di Dio intesa appunto come rivelazione, come luogo di incontro, come luogo nel quale l'uomo abita, un ambiente offerto da Dio, un ambiente che sostiene l'uomo e lo conduce alla propria realizzazione. E questo è edificazione di un personale e comunitario percorso di perfezionamento. Costruzione, ci dice ad esempio Santa Maria Maddalena dei Pazzi, costruzione di un edificio spirituale, nel quale appunto è necessario che l'uomo si soffermi attentamente nella contemplazione sulla Scrittura, nella contemplazione di quelle che sono le realtà più profonde che Dio dona all'uomo. E questa completa e continua meditazione, riflessione, trova nella Vergine Santa, in modo particolare nel momento in cui conserva e medita tutte le cose relative alla vita del Cristo, questa grande vigilanza della propria esistenza. Ed è importante completare questo nostro discorso riprendendo quelle che sono le fasi centrali della vita del Cristo e che sono parti integranti di questa rivelazione. La croce, la resurrezione, la morte e la vita restano le costanti dell'umanità, talvolta ribelle ai comandi del Signore, ma pur sempre oggetto della sua predilezione e destinata alla gloria che non marcisce, non si corrompe. Di questa gloria Maria, la Vergine Santa, è già partecipe, avendo accolto quella parola, spada, che divide e provoca, divide l'uomo per una superiore e duratura unità. Non quelle che si fanno a tavolino, non quelle che sono dettate da tanti decreti e precetti, ma che si costruiscono giorno per giorno nella luce del Signore.